parlare di immigrazione, per parlare di Frontex, per parlare di quello che è successo nell'ultima settimana dopo la strage che è costata la vita a 300 persone, uomini, donne e bambini annegati nel mare davanti a Lampedusa. Si sono moltiplicate le grida di indignazione da parte di quegli stessi che hanno scritto le leggi che hanno reso possibile questa tragedia, coloro che hanno dichiarato clandestini esseri umani, uomini e donne che cercavano opportunità di vita nel nostro paese o fuggivano alle guerre, alle persecuzioni dei paesi dai quali erano dovuti andarsene. Ecco, tutto questo, no, ci porta di fronte alla follia, al paradosso di essere, come dire, assistere alla scena di politici che fino a ieri e tutto sommato anche oggi continuano a sostenere l'impianto della legge turco-napolitano Bossi-Fini e si limitano a voler cancellare un reato come quello di immigrazione clandestina, che di fatti è già stato cancellato dal nostro ordinamento, o addirittura arrivano ad indignarsi per quei magistrati che hanno accusato di violazione delle leggi sulla immigrazione i superstiti della strage. E alla fine gli stessi magistrati ricordano a Letta e ai suoi compari che, come dire, il potere di fare queste leggi spetta al Parlamento. Insomma, di fronte all'orrore, no? All'orrore vero, alle morti concrete delle persone, dall'altro lato abbiamo l'ipocrisia terrificante, quasi più spaventosa della cruda realtà di questi morti. Tra l'altro, non dimentichiamo, in questi anni nel Mediterraneo i morti sono stati 20.000, in alcuni casi sono stati tutti quanti, tutti insieme, come nella strage di Porto Palo, anche questa al largo delle coste siciliane, in cui morirono altri 300 immigrati. E oggi ci ritroviamo di fronte a questa fiera delle banalità e degli orrori. Ma cerchiamo di capirne qualche cosa di più, cerchiamo di capire in che cosa consista realmente l'apparato legislativo che stritola le vite degli immigrati, ma soprattutto che cosa ne verrà fuori delle tante altisonanti dichiarazioni che sono state fatte in questi giorni? Che cosa resterà delle varie proposte di modifica? Perché per il momento abbiamo soltanto sentito parlare del rafforzamento di Frontex, ossia dell'agenzia europea che si occupa essenzialmente delle espulsioni, e della cancellazione di una parte della Bossi-Fini ormai depotenziata da anni, ossia da quando l'Unione Europea ne ha impedito l'applicazione come reato penale. Ne parliamo con Federico, un compagno impegnato da molti anni sul fronte antirazzista, buon conoscitore di queste questioni, per capirne tutti insieme qualche cosa di più al di là del fumo che attraversa i nostri giornali. Ciao Federico.
Ciao a tutti e a tutte.
Cosa ci puoi dire? Che cosa succederà nei prossimi giorni? Quale topolino partorirà la montagna di chiacchiere nelle quali siamo stati immersi in questi giorni?
Ma sì, ne parlavamo già in qualche battuta ieri sera, e appunto capire cosa, che topolino, di quale forma e dimensione questa montagna di dichiarazioni, annunci, raccolte firme, mobilitazioni della società civile così tanto indignata, appoggiata da Repubblica, no? Sta portando avanti, è difficile dirlo in questo momento. Anche sui stessi media, diciamo, mainstream, non si capisce bene quali sono le proposte che parte del Parlamento o alcuni partiti o del governo vogliono o stanno per fare, quali invece sono le proposte invece delle associazioni antirazziste, che sono anche quelle più moderate, ma comunque esterne, diciamo, al Parlamento, stanno chiedendo al Parlamento di fare. Non è chiarissimo anche questo, leggendo per esempio, penso a Repubblica in particolare, no, che sta portando avanti questa campagna di raccolta firme per l'abolizione addirittura della Bossi-Fini. Non si capisce bene appunto chi proponga cosa. Detto questo, quindi è molto difficile capire cosa verrà fuori. Detto questo, intanto appunto sottolineo un fatto che già tu hai, di cui hai parlato nell'introduzione, cioè dopo leggendo la marea di prese di posizioni, di articoli, di denunce in questi giorni, a parte della sinistra più o meno ben pensante, chiamiamola così, più o meno sinistra, non so anche più definita come sinistra tra virgolette, insomma, comunque c'è questa grande levata di scudi contro l'orribile Bossi Fini, che chiaramente non staremo certo a difendere, in quanto è una legge razzista che da sempre i movimenti antirazzisti tutti hanno dichiarato come tale, su questo non ci sono chiaramente ambiguità di fondo, ma pare che prima della Bossi Fini non ci fosse nulla e pochissimi, quasi nessuno ha ricordato che la Bossi Fini è una figlia diretta della Turco Napolitano, quindi legge voluta dal centro-sinistra del governo, con l'attuale Presidente della Repubblica fra i promotori, da cui il nome Turco Napolitano, che è la legge, ricordiamolo, che ha istituito uno i centri di permanenza temporanea, quelli che oggi sono i CIE, quindi ha istituito per la prima volta in Italia i lager per immigrati, e quindi i lager ha istituito la concezione di detenzione amministrativa, cioè persone che possono essere detenute in questi luoghi, in questi non luoghi, solamente per il fatto di non avere un documento, quindi un fatto già di questo punto di vista giuridico ma anche politico gravissimo. La seconda cosa è aver istituito la politica dei flussi, no? Dei flussi migratori, quindi aver istituito e legiferato il fatto che in Italia possono entrare ogni anno tot immigrati, dal punto di vista di, quindi stiamo parlando di immigrati in ricerca di lavoro in questo caso, e stabiliti precedentemente dal governo in alcuni decreti, poi decreti flussi, e oltre questa quota non si può andare, quindi fatto una contabilizzazione dell'immigrazione, e chi fuori da questa quota, chi è lo sfortunato, se ne deve andare, non può entrare per essere più precisi. E questa è la Bossi Fini, è un rafforzamento, un'estensione, è un inasprimento di questa legge. La Bossi Fini non è tanto una legge ex novo, ma è un rafforzamento della legge precedente. Questo viene detto molto poco, perché ha irrigimentato la questione dei flussi, ha ampliato i tempi di permanenza nei CPP e poi CIE, ha introdotto il famoso reato di immigrazione clandestina, ma è una legge che si impianta sulla legge precedente, e questo va detto in maniera molto 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 chiara, molto molto chiara. Questo direi come primo punto da cui insomma partire, quindi chiaramente alla luce di questo veramente il spettacolo di questi giorni è veramente indecente, a noi intendo gli antirazzisti di lunga data, dei movimenti che mai hanno avuto l'idea di partire con queste logiche parlamentari istituzionali, non ci sorprende, dovrebbe però far indignare chi alla base dei partiti di sinistra, chi ancora crede in queste logiche istituzionali, ma insomma cerca di andare un po' oltre a contire fumogena. Questa veramente mancanza da parte di ipocrisia, ma anche solo di memoria, perché insomma, no, veramente scandaloso.
Beh, senza nessun dubbio, cioè chi ha istituito, chi ha posto le basi di questa legge sono stati l'attuale Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e l'ex Ministro del PD Livia Turco, e quindi il dopo non ci sono stati che perfezionamenti. Addirittura c'è qualcuno che ancora oggi scrive la Turco Napolitano e la Bossi Fini. In realtà la legge è sempre la stessa, è stata modificata da Bossi e Fini in senso ovviamente peggiorativo, ma non è certamente, voglio dire, una legge diversa che cancella quella precedente. Anzi,
semplicemente ne recepisce l'impianto generale, per quello che abbiamo detto prima, è inasprita, diciamo, migliorata dal loro punto di vista.
Ti sento decisamente male.
Mi sentite?
Adesso sì.
Ogni tanto capita che va un po' giù. Comunque diciamo che l'altra cosa fondamentale che viene pochissimo nominato, quasi niente, è la questione centrale, è il legame fra permesso di soggiorno e contratto di lavoro, che quello è il nodo centrale su cui si basa tutta la legislazione esistente in Italia, a partire da Turco Napolitano Bossi Fini. Per cui se non hai un contratto non puoi avere un permesso di soggiorno, se non hai un permesso di soggiorno non puoi avere un contratto. Un circolo vizioso che non ha fine, cioè che cui discendono tutto il resto del ragionamento e delle conseguenze in materia di immigrazione. Di conseguenza o si va a agire su questo nocciolo, su questo cuore concreto e materiale delle materie legislative, tutto il resto è fumo negli occhi. E finora mi pare che su questo c'è qualcuno che ha proposto, e ripeto non si capisce bene chi ha proposto chi l'ha proposto, se no qualche studente anziano, si sa che lo diceva sempre, che il modo per depotenziare gli effetti mostruosi o quantomeno i peggiori di queste leggi è poter stabilire che ci può essere un ingresso legale in Italia per ricerca di lavoro, senza avere già un contratto in mano, come stabilisce l'attuale legge, perché la legge, ricordiamo, stabilirebbe che c'è un padrone, un imprenditore indifferente qui in Italia che assume una persona, che ne so, in Tunisia, mettiamo, senza averla mai vista e conosciuta, perché questa è la legge attuale.
Tra l'altro sulla base, se non erro, dei cosiddetti decreti flussi.
Esatto, sui decreti flussi di cui parlavamo prima, ma stiamo parlando ovviamente di balzanate, perché sono tutti che i beneficiari dei decreti flussi sono persone che sono già qua in Italia. E di fatto i decreti flussi funzionano di fatto come una sanatoria, lo sappiamo noi e lo sanno anche chi ha i governi, i vari governi succeduti, che quindi c'è anche un'ipocrisia palese, perché chi fa queste cose sa questa cosa qui, no?
Ma tra l'altro, scusa se ti interrompo, una sanatoria particolarmente costosa e rischiosa per l'immigrato, perché proviamo un po' a descrivere il meccanismo. Viene stabilito che quest'anno, a parte che non tutti gli anni fanno i decreti flussi, ma nonostante la legge stessa lo prescriva, ma ammettiamo, quest'anno esce il decreto flussi, stabilisce che possono arrivare 834, di solito le cifre sono così, persone dalla Tunisia, 535 dal Bangladesh, ecco. Il lavoratore ovviamente non arriverà nessuno né dalla Tunisia né dal Bangladesh, per il semplice motivo che sia i lavoratori tunisini sia i lavoratori bangla si trovano già qui in Italia. Ecco, ammesso e non concesso che un datore di lavoro voglia regolarizzare il proprio operaio tunisino, che cosa succede?
Succede che praticamente ci mettono d'accordo, quindi un rapporto che a volte può essere un rapporto di fiducia reale, a volte può essere invece anche lì, anche su queste cose ricordiamo questo è un altro degli elementi in cui le mafie piccole e grandi, c'è un grandissimo business sia sulle flussi che sulle sanatorie vere e proprie, per cui la ricerca dei documenti, il fare i documenti, il poter avere un datore di lavoro che ti assuma per poter avere il permesso di soggiorno, c'è grandissima mafia anche qui dietro, perché sono datori di lavoro senza scrupoli che fanno delle false assunzioni, perché così queste persone, l'immigrato può avere per il suo soggiorno, ma in cambio che ormai chiedono migliaia di euro, per dire, questo è un elemento che viene spesso poco detto, no? Quindi si mettono d'accordo e l'immigrato che è già presente in Italia, no? Che deve quindi approfittare del decreto flussi per di fatto regolarizzarsi pur essendo già qui, no? Deve tornare di fuori e praticamente rientrare. Cioè,
tra l'altro deve uscire in maniera clandestina.
Esatto.
E raggiungere clandestinamente il proprio paese, quindi rischiando ogni passaggio di essere intercettato e perdere tutto, e poi sempre pagandosi il viaggio tornare indietro, ovviamente i contributi che il padrone dovrebbe aver versato li ha versati lui, eccetera eccetera.
Sì, infatti, appunto, quindi questo qui funzionano i decreti flussi e grazie a queste leggi, quindi e tutto nasce appunto come dicevamo prima, c'è un legame perverso fatto nello stesso giorno e contratto di lavoro, quindi non si va a spezzare questo meccanismo, oppure tutte le cose che possono fare sono dei palliativi o delle questioni di facciata. Questo va detto in maniera estremamente chiara a chi ci ascolta e chi può leggere un po' tutte le varie cose che stanno uscendo sui giornali in questi giorni.
Ecco, è arrivato un messaggio da un ascoltatore che chiede: ma sul piatto i movimenti antirazzisti cosa propongono?
È una buona domanda, cosa propongono i movimenti antirazzisti, che sono vari e variegati, ricordiamolo, perché i movimenti antirazzisti possono essere associazioni molto istituzionali, più o meno rispettabili, perché sono anche associazioni per le asili, associazioni sui giuridici sull'immigrazione, con associazioni di legali, avvocati in giro per l'Italia che si occupano di queste cose qui, ecco, all'interno anche delle posizioni differenti, ma comunque su una logica comunque abbastanza legale, che comunque ha sempre una situazione che io ritengo personalmente piuttosto rispettabile, che ha sempre posto l'accento, ha pungolato tutti i governi, centrodestra e centrosinistra, quindi per fortuna non è caduta nella logica dei governi amici, sulle questioni di immigrazione ed altre situazioni di questo tipo qui, per esempio fino ad arrivare ai movimenti antirazzisti di base e auto-organizzati, come possono essere appunto quelli che si sono battuti in questi anni incontri CIE, ad esempio, per fare due esempi che vengono in mente, le risposte possono essere varie, diciamo che a livello pratico è quello che ho detto, o quello che ho detto lì, anche senza andare nella questione generale, e qui parlo specificamente di noi come anarchici, chiaramente, per cui è la nostra battaglia, la nostra tensione pratica ideale è sempre verso un mondo senza confini, perché appunto noi siamo, essendo radicalmente antistatali, siamo chiaramente anche contro i confini di qualsiasi tipo, di conseguenza per la libera circolazione è un principio base, fondante, per cui noi, diciamo, la nostra risposta è già chiara lì. Però detto questo, che mi pare sempre importante ribadirlo, ecco, anche andando un po' sull'immediato, è la questione che ho detto qui, la possibilità che in Italia le persone arrivino legalmente a ricercare il posto di, con un permesso per ricerca di lavoro, perché è l'unico modo in cui tragedie come quella di avvenuta qualche giorno fa, e che avvengono tutte le settimane, tutti i giorni nel Mediterraneo, non si verifichino, perché le persone scappano da o stazioni di miseria o da stazioni di guerra, o da anche mix di queste, insomma, e non avendo nessun modo per arrivare in Italia, sarà qualche fortunato che riesce ad avere un visto turistico, allora viene come turista in aereo e dopo rimane qui, ma sono comunque una minoranza, gli altri devono trovare tutti i modi per arrivare, e quindi o si dice su questo, e questa è la proposta concreta anche nell'immediato, che la gente possa arrivare legalmente in Italia per cercare lavoro.
Ecco, per questo... arrivare però a questo obiettivo, voglio dire, dal momento che ci pare improbabile e comunque poco interessante che tutto questo avvenga dall'alto, no? È improbabile che avvenga dall'alto ed è anche poco interessante. Il modo per far sì che tutto questo avvenga invece dal basso, credo che i movimenti antirazzisti, i più radicali, lo abbiano mostrato in maniera del tutto, come dire, chiara, anche se non sempre abbastanza efficace negli ultimi anni, ossia sostenere le lotte di lavoratori immigrati che si ribellano alle condizioni a cui sono sottoposti in virtù del ricatto potente esercitato dall'equiparazione tra l'avere un posto di lavoro e l'avere il permesso di tutti coloro che si pongono dal punto di vista degli interessi padronali, perché poi in qualche modo la stessa nozione di razzismo diventa una copertura di quelli che sono gli interessi reali, concreti. Io ho sempre pensato che dal punto di vista dei padroni quello che interessa non è il colore della pelle ma il colore dei soldi, e lo dimostra, voglio dire, il durissimo attacco a cui sono stati sottoposti tutti i lavoratori, quelli italiani non diversamente da quelli stranieri negli ultimi anni, e il fatto che puntino in maniera sempre più radicale ad un disciplinamento complessivo del lavoro dei lavoratori, questo al di là del lavoratore immigrato. Quindi non so, mi pare che da un punto di vista concreto il sostegno, l'appoggio alle lotte, abbiamo visto, come dire, la straordinaria radicalità di quelle della logistica, abbiamo visto le reti che si sono strette in alcune località intorno ai lavoratori della raccolta della frutta, degli ortaggi, degli agrumi in varie regioni d'Italia, in qualche modo per spezzare la catena dello sfruttamento, per non renderglielo più conveniente, ecco, da questo punto di vista. Io penso che potrebbe essere un elemento, oltre alla grande battaglia di libertà che in questo momento è stata condotta, certo, dagli antirazzisti, ma soprattutto dagli immigrati stessi, contro l'esistenza dei centri di identificazione ed espulsione, che ormai tengono dentro pochissima gente. Cioè, lo possiamo dire tranquillamente, la macchina delle espulsioni ha fallito ed è fallita. Oggi il ritornare e rialzare la testa da parte della Lega, che domani terrà a Torino un corteo nazionale contro l'immigrazione clandestina, appare quasi patetica di fronte al fatto che, nonostante la loro ferocia, non siano in alcun modo riusciti a portare a casa il risultato che volevano. Hanno avuto in mano per anni il Ministero dell'Interno, hanno praticato politiche mostruose nei confronti dell'immigrazione, sono tra, come dire, i maggiori responsabili delle stragi come quella che si è verificata a Lampedusa la scorsa settimana, eppure, come dire, credono che di poter ancora buttare sul tavolo questa questione. Però l'esistenza stessa di queste galere, anche se, come dire, oramai non assolvono più, per fortuna, al loro compito, è comunque un qualche cosa che dovrebbe portare, se tanta parte dell'indignazione che c'è stata in questi giorni si fosse riversata di fronte ai CIE del nostro paese, forse avremmo potuto toccare con mano che non si trattava semplicemente di un pianto e di una sorta di collettiva discolpa di fronte a tanti morti, per poi tornare a far funzionare le cose come prima e più di prima. Tu cosa ne pensi?
Beh, ma allora, partendo dai sostenitori, chiaramente che sono partiti da quell'SMS arrivato in redazione, chiaro che non mi ora un discorso, diciamo, sul nodo, diciamo, arrivando all'immediato, il nodo legislativo, che è il nodo di tutto, no? È chiaro che dopo quello il nostro compito come movimenti è fare quello che hai detto tu, per disinnescare quella che è appunto la logica della guerra fra poveri, e il fatto di andare a incidere sui rapporti di lavoro, sui luoghi di lavoro, sui territori, dove materialmente lo sfruttamento di italiani immigrati è comune, chiaramente, e dove però la logica del ribasso, grazie al ricatto che gli immigrati subiscono sul posto di lavoro, per via che il contratto di lavoro legato al permesso di soggiorno venga disinnescato tramite le lotte, perché appunto quello che è dunque il nostro compito è che le lotte, tutti i discorsi che sentono in giro anche su social network in questi giorni, no? Ormai il razzismo, diciamo, il razzismo biologico, il razzismo sono inferiori, diversità di culture, è quasi secondario rispetto al razzismo culturale, il razzismo economico, che alcuni hanno chiamato, che sta emergendo, no? Nelle discussioni. Cioè, fatto, siamo in crisi, non possiamo più permetterci che arrivino altri, no? Se no, perché questo è quanto. E anche questo è un modo diverso, forse ancora più insidioso, no? Per affrontare un punto di vista brutto, egoistico e razzista, no, questo problema, quando invece il nostro compito è di unire le lotte e indicare quali sono i responsabili veri di questa situazione, cioè i governi, i padroni, il padronato, la Confindustria, le grandi multinazionali, le banche, eccetera, eccetera, responsabili, sappiamo, responsabili sia della miseria in casa nostra e sia della miseria e delle guerre e delle distruzioni in altri paesi, che costringono le persone a venire da noi, perché diciamoci, cioè, chiaramente è una banalità, ma l'ho detto ogni volta, chi ha qualche possibilità, qualche alternativa, non affronta i viaggi nei barconi, non affronta i viaggi nei container, cose di cui si parla molto poco ultimamente, perché pare che tutti arrivino nei barconi, perché è cosa più eclatante, ma in verità la maggior parte degli immigrati clandestini che arriva nel nostro paese arriva per altri canali non meno pericolosi e non meno vergognosi dal punto di vista della dignità umana. Però anche lì è un po', i media indicano c'è la luna e loro indicano il dito, cioè questo è il fatto, perché tutta la questione, ove si vede la questione dal punto di vista complessivo è che i responsabili della queste condizioni di vita sempre peggiori qui da noi come in tutta l'est Europa sono gli stessi, tesi come strutture economiche e politiche, che sono responsabili delle migrazioni dai paesi del cosiddetto terzo mondo verso di noi, insomma, questo va detto in modo chiaro, quindi questi sono dei punti molto molto chiari, quindi è solamente l'unione dei lavoratori sfruttati del nostro paese con quelli che arrivano qui in cerca di una vita migliore, giustamente come chiunque farebbe al posto loro, è la chiave di svolta sia per abbattere queste leggi razziste di cui i CIE, di cui ti ho detto, sono una parte numericamente piccola, però simbolicamente importantissima, perché il concetto di detenzione amministrativa è una cosa che dovrebbe indignare non solo gli antirazzisti militanti come noi, ma anche i democratici più moderati, perché accettare il concetto e la pratica che una persona possa venire detenuta in luoghi ancora peggiori delle ordinari carceri solo per il fatto che non ha un documento, una cosa che dovrebbe indignare tutti, cioè non solo gli antirazzisti o gli anarchici. Questo lo diciamo sempre, ma va sempre ribadito, altrimenti si tratta veramente di indignazione ipocrita.
Benissimo, io